www.edigio.it e la storia continua.
Nel Medioevo c'erano anche i viaggi per l'istruzione, ad esempio un viaggio alla biblioteca di Chartres. Per il viaggio il mio abate mi concesse soltanto un cavallo da soma, senza denaro, senza abito di ricambio e senza altre cose necessarie, giunsi a Orbe. Nella sua storia del regno franco occidentale, il monaco benedettino Richard de Reims inserisce il racconto del viaggio che egli intraprese da Reims a Chartres nel marzo del 991. Un giorno, in cui, per caso, si trovava nella città di Reims, Richard incontra un cavaliere di Chartres che egli, quale cronista a caccia di novità, subito interroga. «Chi sei? Chi è il tuo signore? Cosa ti ha condotto qui? Da dove vieni?» Il forestiero si presenta di buon grado dicendo di essere il messaggero del chierico Harry Brand di Chartres, e di vuole parlare con Richard. Questi si fa riconoscere, prende il messaggero in disparte e legge la lettera del suo corrispondente, il quale lo invita a Chartres, dove, presso la biblioteca della cattedrale, potrà leggere manoscritti desiderati. Come monaco benedettino, Richard avrebbe dovuto osservare la Stabilitas Loci, ma come studioso egli desidera conoscere gli scritti di Ippocrate di Coo, uno delle grandi autorità nel campo della medicina, in il cui giuramento viene pronunciato ancora dai medici di oggi. Molti testi antichi esistevano in un solo esemplare e spesso gelosamente custodito. Chi voleva esaminarli doveva intraprendere lunghi viaggi. I cultori degli autori antichi si trovavano a volte in una situazione simile a quella dei devoti dei santi. Se avevano l'impressione che il manoscritto o le reliquie non fossero tenute in sufficiente considerazione dai loro proprietari, si sentivano tentati di far sparire quei beni preziosi. A quanto sembra, questo monaco Richard non ebbe difficoltà a ottenere l'autorizzazione a partire. Non c'erano grandi preparativi da fare e si trovò presto un giovanotto che si occupasse del poco bagaglio. Bisognava comunque calcolare almeno 4 giorni, se non una settimana, per percorrere quel tratto che oggi, se l'autostrada è libera, si può coprire in meno di 2 ore, 220 km in linea d'aria. La sera del primo giorno, Richard e i suoi compagni, dopo aver cavalcato per quasi 50 chilometri, vengono ospitati a Orbe presso un convento benedettino amico, un'isola di pace in un mondo desolato, laddove l'ospitalità commerciale è meno sviluppata. È tanto più diffusa l'ospitalità, quella spontanea, e non solo fra i benedettini, come i compagni di Richard, hanno presto l'occasione di sperimentare. Il mattino seguente parte in direzione di Meaux, dove dovrebbe esserci un ponte sulla Marna. Ma quando con i miei 2 compagni mi inoltrai nelle intricate strade del bosco, cominciarono una dopo l'altra le avversità. Gli incroci sbagliano e prendono via traverse, perché nessuno pensa di predisporre e mantenere in efficienza gli segnavie. Il cavallo da soma trotta sempre più piano finché all'improvviso stramazza, morto. Quasi 200 chilometri in 2 giorni erano stati evidentemente troppi per lui. Non disponevano quindi di più di alcun animale per trasportare il bagaglio. Il ragazzo, che in vita sua non aveva mai fatto un viaggio così lungo e faticoso, dopo la perdita del suo cavallo, cade in uno stato di apatia. Per colmo di sventura, comincia a piovere di rotto e cala anche la notte. Richard lascia il ragazzo presso il bagaglio, lo istruisce su ciò che dovrà rispondere ai passanti e gli raccomanda di non addormentarsi sebbene sia stanco. Si doveva fare anche i conti anche con i ladri e i briganti, e non a caso il messaggero di Chart viaggiava armato. Richard con il messaggero prosegue a cavallo verso Mox. L'avventuroso attraversamento del ponte locale sulla Marna è già stato descritto. Avvolto nell'oscurità più completa, egli domanda dove può trovare i suoi confratelli e una volta accolto con gentilezza non dimentica il suo giovane compagno, ma rimanda indietro un messaggero che ritenta nuovamente l'impresa con i cavalli e anche questa volta riesce ad attraversare il ponte. Dopo aver girovagato per un po' e averlo ripetutamente chiamato, egli ritrova il ragazzo quando ormai è passata da tempo la mezzanotte. I due preferiscono non sfidare una terza volta il destino sul ponte. Nella capanna di un uomo essi trovarono a dormire per la notte, ma dopo essere stati un giorno intero senza cibo non ricevettero nulla da mangiare. Richard trascorre la notte insonne, preoccupato per i suoi compagni, ed è risollevato nel vederli il mattino dopo nel monastero, sfiniti dalla fame ma sani. Richard lascia il ragazzo al convento, poiché è senza cavallo, e insieme al messaggero prosegue la volta di Chartres. Giunto finalmente a destinazione, rinvia i cavalli a Mox a prendere il giovanotto. Dopo l'arrivo di questi, può finalmente studiare in pace gli aforismi di Ippocrate. Ma poiché trovai in essi solo diagnosi mediche e alla mia brama di sapere la semplice conoscenza delle malattie non bastava, egli prega Eribrand, suo amabile e dotto amico, di poter leggere insieme con lui un altro libro. Eribrand era infatti esperto dei metodi dell'arte farmaceutica, botanica e chirurgica. Per secoli, uomini come Richard, avidi di sapere e assetati di cultura, si misero in viaggio. Costoro desideravano esaminare i manoscritti, ascoltare maestri, chiedere suggerimenti, conoscere paesi e località stranieri, opere d'arte e monumenti lontani. Il modo casuale con cui tali viaggi sono menzionati indica che li si riteneva del tutto normali. Nella storia della chiesa di Beda, il Venerabile, molte volte si racconta che il tal dei tali si recò a Roma per studio. Un altro viaggiò attraverso l'Italia e la Gallia per pregare e per studiare. Un terzo, la cui sede vescovile era stata distrutta dai nemici, si fece invitare in diversi luoghi a insegnare storia della musica. Beda mostra anche che i viaggi di istruzione degli uomini avevano un corrispettivo. Le ragazze delle nobili famiglie inglesi, ai suoi tempi, venivano mandate in Gallia per esservi educate. Più volte si verificò il caso di donne che venivano consultate come fossero oracoli da persone che giungevano da ogni dove. Di una certa badessa Hilda, Beda scrive che la fama della sua intelligenza era così grande che persino principi e re venivano a chiedere consiglio. Quando si tratta di soddisfare la propria curiosità scientifica o trovare risposta a questioni vitali, gli uomini sono pronti ad accettare le privazioni e i pericoli di lunghi viaggi.